quindi,
no? Da questo punto di vista, noi. Come ti porresti di fronte al tentativo di una social semiotica della moda? Cioè, che cosa possiamo, sembra, da quello che dici, noi, io condivido sostanzialmente, e anzi mi sembra, man mano che si va avanti un po' con la ricerca, che questo sia forse il risultato più evidente, che in una situazione, appunto, in cui tu analizzi, tu dici, i comportamenti, l'essere, lo stare sociale di individui o gruppi dal punto di vista dell'abbigliamento e della moda, di trovare alla fine poi un forte elemento fatico di conferma e di rappresentazione delle linee, delle forme della società.
Ma intanto io non capisco bene come una semiotica possa non essere sociosemiotica, e quindi non capisco cosa sia la sociosemiotica. Cioè, la semiotica, secondo me, è comunque una disciplina che analizza fatti sociali, questa,
anche perché non ci occupiamo delle impressioni e del senso individuale dell'individuo, no?
In primo luogo perché non si dà scienza.
Una delle prime cose che cerco di spiegare agli studenti, di quello che pensano loro, se io gli dico casa rispetto alla loro casa, non è ciò di cui noi ci occupiamo.
In primo luogo perché non si dà scienza dell'individuale, in secondo luogo perché queste cose qui eventualmente sarebbero la psicologia, eventualmente ci interessa cosa pensano della casa, di casa loro, semplicemente perché tutti quanti pensano la stessa cosa, allora possiamo supporre che esistono delle forme sociali. Quindi secondo me questa è una cosa che è chiarissima in Saussure, quando parla di vita sociale dei segni. Non so, non sono di fronte a te, certo non posso parlare di Peirce, però credo che comunque anche lì ci sia un'idea di questo tipo, nella nozione di habit, eccetera. E quindi dall'inizio la semiotica non si occupa se non di, quindi la sociosemiotica della moda è semplicemente la semiotica della moda. La semiotica della moda, secondo me, deve in primo luogo essere una sintattica, no? Nel senso che deve accertare che esiste una certa sistematicità nell'accostamento sintagmatico e nella selezione paradigmatica degli oggetti di abbigliamento, i quali sono fatti per essere composti in serie ordinate, nel senso che ci mettiamo le calze ai piedi, i guanti alle mani e non viceversa. Se uno gira senza le mutande è strano, e allora, mentre magari certe altre cose sono varianti facoltative, uno può avere o non avere il golf a seconda delle cose, o può avere la camicia o la maglietta a seconda. Su questo, secondo me, noi abbiamo un'attrezzatura sufficientemente efficiente per quanto riguarda il paragone con la linguistica, che è quello abbastanza fondante, almeno per larghi settori, nel senso che alcune cose di tipo linguistico funzionano abbastanza bene anche. Cioè, esiste sostanzialmente una formula dell'abbigliamento, ben inteso, di ogni società, ma insomma, certo, per esempio, certo, esiste una forma di quella che noi conosciamo bene dell'abbigliamento europeo, occidentale, dei nostri decenni, che si applica abbastanza bene. Cioè, esiste un interno, un esterno, un sopra, un sotto, certi strati, un'articolazione, delle varianti facoltative. Questa è la grande lezione di Barthes, intesa correttamente. Barthes dice, no, che quello che conta sono le varianti, sostanzialmente. Allora, questo è un primo lavoro. Il secondo lavoro, secondo me, è quello di capire quali possono essere i contributi differenziali delle varianti, cioè che cosa fa variante, i colori, i tipi di tessuto, eccetera, eccetera, e che cos'è differenziale in essi e a che condizioni. E quindi si tratta di, e questo è un, diciamo, è un aspetto più variabile nel tempo. È possibile ricollegare tutta questa organizzazione abbastanza complessa a delle grandi opposizioni sociali. Per esempio, è molto evidente che nella nostra società, come nella maggior parte delle società, esiste un dimorfismo sessuale, per cui l'abbigliamento ha una forte omologia con il maschile e femminile, con i generi, eccetera, che non ha a che fare solo con l'adozione privilegiata di certe cose da parte maschile e non da parte femminile, con i pantaloni e cose del genere, ma anche con il fatto che il maschile è più incolore o comunque è più scuro, il femminile è più, il maschile è più ruvido e il femminile è più morbido in generale, eccetera eccetera, e quindi uno può applicare delle cose, diciamo, secondo la categoria semiotica del semisimbolismo, cioè può cercare delle dimensioni e questa cosa secondo me già è abbastanza interessante, perché non viene fuori solo il maschile e il femminile, ma vengono fuori anche, se uno considera le divise militari e cose del genere, vengono fuori una serie di altre rolle, quelle ecclesiastiche, eccetera, viene fuori una serie di altre caratteristiche, e ancora il giovane e il vecchio, no? Tutte queste cose ci sono, e probabilmente lo sportivo e, diciamo, il tempo libero, il tempo di lavoro, cioè ci sono tutta una serie di cose che in qualche modo si possono identificare, e siamo già a un livello abbastanza vicino a una semantica generale, nel senso che ci poniamo in questo modo il problema di che informazione riceve chi vede un abbigliamento, certo. No? Cioè, tu vedi una persona senza vederla in faccia per qualche ragione a 15 metri e capisci, ne vedo una in questo momento e vedo che è un cameriere, piuttosto che vedere che è una signora, piuttosto che vedere che è un ragazzo, eccetera. Tutto questo è una gestione molto complicata, cioè sono strumenti tutto sommato abbastanza sottili, cioè noi riusciamo a capire un sacco di cose, e queste cose le capiamo attraverso queste forme oppositive quanto poi l'abbigliamento sia in grado di rispecchiare articolazioni sociali più fini. Dipende probabilmente dalla struttura della società, cioè una società tendenzialmente ugualitaria come la nostra è globalizzata come la nostra, in realtà è più difficile capire se uno è un impiegato di banca a Dublino oppure un metalmeccanico ad Anversa. Nelle società tradizionali questo era molto, c'erano i costumi dei luoghi, tutte queste cose qui, ma questo ha a che fare non tanto con la funzione dell'abbigliamento quanto con l'organizzazione della vita sociale. Infine uno può porsi il problema che è di una variante delle varianti da questo punto di vista, di come la singola persona possa usare il proprio abbigliamento come uno strumento di comunicazione, cioè ponendosi il problema di una strategia comunicativa che la riguarda o lo riguarda, per esempio decidendo di mettersi o non mettersi la cravatta, decidendo di vestire minigonne vertiginose oppure abiti accollati, eccetera, eccetera. E tutte queste cose qui sono strategie di nuovo differenziali dentro un panorama che è arbitrario, che è fatto di categorie sociali. Ulteriore variante di questa cosa è che questi strumenti di comunicazione così sofisticati e fini sono preparati da gruppi di specialisti che sono i sarti, i quali sono particolarmente abili a produrre, se richiesto, degli effetti di giovanilità, di eleganza, eccetera eccetera. E fin qui stiamo parlando di abbigliamento. La moda è la trasformazione di queste regole, che è particolarmente accelerata in certi momenti, che probabilmente, questa è la mia ipotesi, non di oggi, è un'ipotesi che risale ormai a quasi 20 anni fa, probabilmente nella nostra società non funziona più. Cioè, probabilmente la nostra società è una società sostanzialmente immobile quanto a moda, o con variazioni casuali, falsi movimenti, ma ha perso la capacità di discriminare il valore nel tempo come era una volta. volta. Sfido chiunque, io ho addosso la giacca di velluto che gli ascoltatori non possono sentire, sfido chiunque a dire se questa giacca di velluto è stata comprata adesso, 20 anni fa, e a dirmi se è di moda o non è di moda, mentre è chiarissimo che indossare una giacca di velluto di questo tipo vuol dire in qualche modo alludere a una professione come quella che facciamo, cioè sì.
Un giornalista, uno sportivo, un intellettuale,
eccetera. Anche qui con delle varianti con il fatto che ciascuna di queste condizioni può essere indicata in molti modi diversi, cioè non esiste affatto una corrispondenza uno a uno.
Se poi avessi le toppe di pelle nei gomiti sarebbe ancora più...
Se ce l'ho in un altro.
In un altro ovviamente, perché...
No, un'altra considerazione da fare su questa cosa è che spesso poi gli effetti di moda e di cambiamento vengono enfatizzati da un fenomeno di mercato che consiste nel fatto che non la scelta ogni vestente, il parlante.
Il
vestente ha due livelli di scelta. Ha una scelta di come combinare il proprio abbigliamento in un certo momento, e qui la sua base, il suo vocabolario, per così dire, è il suo guardaroba, sono i suoi armadi. E poi ha la scelta di arricchire e impoverire questo guardaroba buttando via le cose e facendoci entrare. Questa seconda scelta è molto poco libera, perché è condizionata da quello che si trova in giro. Io ho un esempio, ho due esempi molto chiari da questo punto di vista. Indosso un paio di occhiali senza montatura, molto leggeri. Prima di questi avevo degli occhiali un po' rotondi, con il cerchio in ferro. Prima ancora avevo degli occhiali un po' più larghi con la montatura di tartaruga chiara. No, avrei sempre voluto mantenere il modello precedente, a un certo punto non li ho più trovati. L'altro esempio è, io sono uno che ha sempre portato negli ultimi anni, molto portato negli ultimi anni, scarpe diciamo da vela o scarpe tipo Timber o una cosa del genere, non si trovano più. La mia libertà, essendo le scarpe soggette a un consumo superiore, già che di velluto, la mia libertà di riprodurre il mio guardaroba delle scarpe, che non si chiama per me, la mia scarpiera, dipende da quel che c'è sul mercato e non è quella che vorrei io, quindi non sono completamente libero, sono obbligato a seguire una moda, anche perché le scarpe si consumano e si buttano più rapidamente delle giacche, tutto sommato, e quindi c'è uno strano fenomeno perché da un lato il guardaroba,
e questo differenzia l'abbigliamento dalla lingua,
questo differenzia l'abbigliamento dalla lingua, ma lo rende simile al cibo, nel senso che naturalmente dipende dal mercato, da quello che trovi, sul mercato. Se tu a un certo punto non trovi più la rucola, perché la moda della rucola non c'è più, non trovi più i kiwi e cose del genere, queste mode spariscono e tu, anche se eri molto appassionato alla rucola e al kiwi, devi rinunciare a quello che è stata per un momento una moda. Ben inteso, è interesse dei mercanti produrre questi fenomeni di pseudomoda, cioè di moda obbligatoria in qualche modo, perché questo favorisce lo smaltimento delle riserve e il cambiamento.